Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Oggi, cari amici, parleremo un po', di questo tema che ci tocca e ci riguarda tutti quanti, che è il tema della preghiera. Sappiamo, non c'è bisogno magari di ricordarlo, ma comunque lo facciamo, che la preghiera è fondamentale, è il nostro parlare con Dio, ascoltare Dio, relazionarci con Dio. Quindi la preghiera è proprio questa attività dello spirito. Possiamo anche pregare mentre facciamo anche delle azioni quotidiane. Ecco, sappiamo il Santo Rosario, lo possiamo recitare anche mentre facciamo dei lavori, mentre facciamo anche, non so, aspettiamo la fila da qualche parte, no? Possiamo pregare il Santo Rosario. Certamente il Santo Rosario è recitato ancora meglio se ci troviamo in un luogo deputato alla preghiera. Quindi, per esempio, la cosa che anche Suor Lucia, insomma, di Fatima si raccomandava perché lo vedeva da parte di San Francesco Marto, la preghiera del rosario anche davanti al tabernacolo. Dico anche perché possiamo pregare il rosario praticamente ovunque ci riesca di pregare il Santo Rosario. E abbiamo detto che è il respiro dell'anima, non c'è bisogno che ci ritorniamo su queste cose, però immaginiamoci di parlare con una persona, no? Con una persona umana, anziché di parlare e di relazionarci in quel momento con l'attenzione, con le potenze della nostra anima verso Dio. Immaginiamo di avere davanti a noi una persona. Se a questa persona noi rivolgiamo sempre le stesse parole, sempre, gli raccontiamo sempre gli stessi fatti, magari chiediamo a questa persona sempre le stesse cose, come reagirebbe questo nostro ascoltatore? Prima di tutto, la preghiera fatta così effettivamente diventa più un monologo che un dialogo, ma poi si sfastidirebbe, no? Ecco, tutti noi, se qualcuno ci rivolgesse sempre le stesse parole, dicendo sempre le stesse cose, magari pensando di farci compagnia, con queste preghiere, con queste parole, noi saremmo infastiditi, saremmo in qualche modo quasi annoiati. Ebbene, cari amici, bisogna stare molto attenti perché effettivamente la nostra preghiera rischia di annoiare Dio. Ma in che senso? Soprattutto se questa preghiera è una preghiera che non ha uno sguardo verso l'alto, cioè è una preghiera di domanda, è una preghiera di supplica, chiediamo, chiediamo, chiediamo e magari chiediamo delle cose che non riguardano neanche la nostra sfera spirituale, ma dei beni materiali. È sbagliato questo? Non è sbagliato di per sé, ma ridurre tutta la preghiera a una preghiera di domanda neanche va bene. E quindi, se guardate per esempio il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella sua forma compendiata, troverete un articoletto, il numero 550, che ci ricorda quali sono le varie forme di preghiera cristiana. Ci ricorda le principali, cioè le enumera la benedizione, la preghiera di benedizione, la preghiera di adorazione, la preghiera di domanda, come quella che magari più spesso noi eleviamo a Dio, la preghiera di intercessione, la preghiera di ringraziamento e la preghiera di lode. Vedete? Sei classi, sei insiemi, sei caratteristiche della preghiera. E poi questo articolo dice una cosa fondamentale. L'Eucaristia contiene ed esprime tutte le forme di preghiera. E io direi di partire proprio da qui. È chiaro che il sacrificio eucaristico, cari amici, cioè partecipare alla Santa Messa nelle sue varie fasi, dal Confiteor fino all'Itemissa est, cioè fino alla conclusione, passando per la liturgia della parola, poi la liturgia eucaristica, rinnovano il sacrificio di Gesù e la sua preghiera al Padre. Lo rinnovano, è un miracolo questo, un miracolo del quale noi non abbiamo sentore, del quale noi sensorialmente non abbiamo un riscontro, ma è proprio quello che accade. Su quell'altare, hic et nunc, no? Come si usa a dire, cioè lì e ora, si rinnova il sacrificio di Gesù. E questa è la preghiera più perfetta che esista. Quindi la Santa Messa, quindi il sacrificio eucaristico e tutto il resto, essendo colui che prega lo stesso nostro Signore Gesù Cristo, il quale è sacerdote, vittima ed altare, bene, questa preghiera è la preghiera, diciamolo pure, perfettissima. Quindi non esiste una preghiera che possa perfezionare la preghiera eucaristica, l'Eucaristia, alla quale naturalmente cerchiamo di partecipare, cioè di comunicarci, di fare la Santa Comunione. Chiaramente, cari amici, ponendoci un attimo nel secondo piano, dopo la Santa Messa, dopo il sacrificio eucaristico, dopo esserci associati al sacrificio salvifico di Gesù e di Maria, perché voglio ricordare che nella Santa Messa ci sono due protagonisti, due, Redentore e Corredentrice, cioè nostro Signore che si è offerto in vittima di espiazione per salvarci, per salvare ognuno di noi, e la Corredentrice che ha fatto esattamente la stessa cosa. Si è immolata insieme a Gesù. È la regina dei martiri. È colei che subito dopo il Signore è la creatura la cui preghiera è la più perfetta al cospetto di Dio. E beh, cari amici, qui sentiamo la preghiera di benedizione, di adorazione, la preghiera di domanda, di intercessione, di ringraziamento, di lode. Come possiamo fare a toccare tutte queste classi, queste categorie di preghiera, oltre alla Santa Eucaristia, che come dice il Catechismo, contiene ed esprime tutte le forme di preghiera? Possiamo rispondere a questa domanda. E la preghiera, per eccellenza, che tutto ciò è la preghiera del Santo Rosario. Naturalmente questo non significa che un consacrato alla Madonna oppure un cristiano che non sia per esempio devoto della Madonna prega la preghiera liturgica della Chiesa, no? Quindi la preghiera delle lodi, dell'ora media, dei vespri, dei compieti, eccetera. Esiste questa preghiera liturgica, ma incredibile questo che sto per dire, ma non raggiungono la potenza e la perfezione della preghiera del Santo Rosario. Vediamo un po' perché e come mai se facciamo questa affermazione che è così forte. È possibile che questo rosario è meglio delle lodi, è meglio della preghiera liturgica della Chiesa, quella che viene proprio, come dire, pregata anche prima, se volete, del Santo Rosario. Rivolgiamoci a San Pio da Pietrelcina, perché una sera, mentre Padre Pio conversava con dei frati, no, a San Giovanni Rotondo, gli fu posta, questa domanda. Dice: come mai, padre, lei recita tanti rosari ogni giorno? Se abbiamo tanta ricchezza di preghiere nella Chiesa, Perché allora attaccarsi soprattutto alla preghiera del Santo Rosario, potendo servirsi anche di molte altre preghiere certamente belle e importanti anch'esse? Avrà certamente lei qualche motivo particolare per la preferenza che ha verso il Santo Rosario. È una domanda, pensate un po', che un confratello di Padre Pio rivolge allo stesso Padre Pio. Perché lo vedevano tutti, lo vedevano sempre con la corona in mano, notte e giorno, addirittura Padre Pio riusciva a recitare, adesso precisamente non mi vorrei sbilanciare, ma decine di rosari, decine di corone in una giornata. Vabbè che la giornata di Padre Pio, cari amici, cominciava quando finiva quella del giorno precedente, no? Padre Pio praticamente. Non lo so se riusciva a dormire qualche minuto, qualche ora, non si sa. Certo è che la mattina presto era talmente, vedete, no? Era talmente desideroso di, diciamo, di recitare, di fare la messa, no? Proprio di celebrare la Santa Messa. Era talmente desideroso di celebrare la Santa Messa e anche di immolarsi anche lui come vittima, insieme a Gesù e Maria, che era smanioso fin dalle ore della notte. No? Chiedeva spesso a chi lo assisteva: che ore sono? Quanto tempo ci manca? Che ore sono? Quanto tempo ci manca? Desiderava, pensate, come Gesù, no? Non vedo l'ora. No, devo ricevere un battesimo, diceva Gesù. Vi ricordate? Devo ricevere un battesimo. E come sono angosciato, finché questo non avvenga. Quindi è la stessa cosa, pensate, Padre Pio. E allora, questa preghiera perfettissima, anche lui la metteva in cima alla giornata. Quindi, Padre Pio celebrava la Santa Messa e io non ho mai avuto la grazia di assistere personalmente alla Santa Messa di Padre Pio. C'è chi conosco, molte persone che invece hanno assistito alla Santa Messa di Padre Pio ed era qualcosa che poteva durare anche 2 ore, per dire, non te ne accorgevi, perché quello che avveniva su quell'altare e intorno a quell'altare è qualcosa che travalica, ecco, anche diciamo, la normalità. Padre Pio certe volte non solo si sentiva singhiozzare, piangere, sanguinare nel momento della transustanziazione, nel momento della consacrazione delle sacre specie, insomma. Ma lo si sentiva anche, per esempio, piangere, ecco. E quindi, insomma, alcune volte addirittura si alzava da terra, pensate un po', levitava, si alzava da terra. Quindi coloro che hanno assistito alla messa di Padre Pio hanno assistito veramente al sacrificio di Gesù rinnovato nella maniera più perfetta. E ancora una volta, prima di sentire che cosa ha risposto Padre Pio, dobbiamo ricordare che la Madonna a Sor Lucia ha riaffermato la potenza della preghiera del Rosario, tant'è vero che Sor Lucia, in una sua intervista rilasciata intorno agli anni 60, diceva: da quando la Madonna ha dato grande potenza alla preghiera del Rosario, non esiste problema nazionale o internazionale, privato o pubblico, che non possa essere affrontato con la preghiera del Santo Rosario e con i nostri sacrifici. Questo quindi è quello che ha detto la Madonna, cioè ha elevato la potenza, no? Noi eleviamo i numeri a una certa potenza, no? Sappiamo che quando eleviamo alla potenza esempio, facciamo conto 10, no? Ecco, il numero 10 lo eleviamo alla potenza 1, rimane 10. Ma se eleviamo alla potenza 2 diventa 100, lo eleviamo alla potenza 3 diventa 1000. In qualche modo, in questo termine, elevare significa un'iniezione, potremmo dirla quasi in termini così, appunto, matematici, una funzione esponenziale, cioè si cresce a dismisura. Ecco. E la Madonna questo ha detto, da quando ha elevato la potenza del Santo Rosario, non esiste alcun problema che non possa essere affrontato e risolto con la preghiera del Santo Rosario e con i nostri sacrifici. Quindi benedizione, adorazione, preghiera di domanda, intercessione, ringraziamento e lode stanno tutti nel Santo Rosario, che è qualcosa che è stato elevato a una certa. Questo per dire che, prima di sentire l'opinione di Padre Pio, abbiamo l'opinione della Madonna, che ci raccomanda questa preghiera. E quindi c'è il sorpasso, se volete, no? Sulla preghiera liturgica. È un qualche cosa che proprio ci è stato dato dal cielo, questa informazione, questa novità. Sentite però Padre Pio che cosa rispose. Padre Pio ascoltò questa domanda con attenzione e con voce molto chiara e ferma rispose così: c'è da riflettere. Per capire bene la mia scelta della preghiera del rosario, e la riflessione più consistente è questa: se l'Immacolata Lourdes e ancor più il cuore immacolato di Maria Fatima hanno raccomandato con grande insistenza la preghiera del rosario, non significa forse che il rosario ha un valore eccezionale per noi e per i nostri tempi? E quindi Padre Pio conferma quello che ci ha rivelato anche Suor Lucia, magari qualche anno prima, no, di questa risposta di Padre Pio. Allora, cari amici, tra altre cose, per noi è una grande opportunità questa qua, perché ce lo fa capire in queste ultime parole, no? Che il rosario ha un valore eccezionale per noi e per i nostri tempi. Credo che questa cosa qua sia chiarissima, no? Adesso ci mettiamo, cari amici, davanti a uno specchio, non solo noi, ma l'umanità intera, e ci chiediamo: questa raccomandazione, questo consiglio, questo appello in pratica che ci viene dalla Madonna e anche da Padre Pio, della preghiera del Santo Rosario, l'umanità lo sta seguendo? Allora, è una domanda, come si dice, retorica, no? Perché ci accorgiamo tutti che più che altro l'umanità e addirittura anche il popolo eletto, no, dei fedeli, cristiani, cattolici, battezzati, ha piuttosto diminuito anziché aumentato la preghiera del rosario. E si vede perché è il solito discorso che spesso si fa: la preghiera non solo è una benedizione, adorazione, intercessione, eccetera, ma è anche quel stare uniti a Dio che ci salva e ci protegge dai pericoli dell'anima e del corpo. Diminuendo la preghiera del rosario, questo l'hanno detto anche dei papi santi, come San Giovanni Paolo II e altri, ecco, è matematico, qualcuno ha detto così, ma no, è matematico, se si diminuisce la preghiera, aumenta lo strapotere dei nemici di Dio, di tutti i nemici di Dio, non solo quelli più scontati, no? Come il diavolo oppure il mondo, ma anche le nostre fragilità. Quindi, diminuendo la preghiera, è come se io mi vestissi leggero, leggero e andassi al Polo Nord. Crepo di freddo. Piuttosto scontato, no? Tanto per dire, per corroborare un attimo questo discorso, che significa che il mondo è invitato non solo alla conversione, come la Madonna ha detto benissimo a Fatima, no? Che dobbiamo smettere di offendere Dio, altrimenti peggio per noi, ma dobbiamo fare quello che l'angelo diceva, penitenza, 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 cioè pregare e anche fare dei sacrifici per quello che possiamo fare. Questo la Madonna ce lo ricorda benissimo a Fatima, fa parte del messaggio di Fatima. Non solo, anche, sapete, in Giappone c'è una veggente, in un paese che si chiama Akita, che ha chiesto la stessa cosa, cioè ha manifestato, diciamo, la stessa richiesta, diciamo, prima, no, preghiera più penitenza, 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 a Fatima. Beh, la Madonna di Akita dice, ci richiede la recita di molti rosari penitenziali, penitenziali, quale unica preghiera di cui servirsi e quasi quale unica preghiera garantita. Pensate un po', cari amici, garantita. Questa è la Madonna di Akita, che dice le stesse cose di quelle che ha detto la stessa Madonna a Fatima, che ci ha detto Padre Pio, che ce lo dicono tutti i santi. Fatto sta che invece la temperatura di corpo nero di questa umanità tende al tiepido e quindi non preghiamo più tanto e come pregavamo nel passato. Quindi si verifica tutte le cose che si verificano tutte le cose che la Madonna ci ha preannunziato. Ora, cari amici, se vogliamo mettere un piccolo stacco musicale, non so se ci abbiamo ancora qualche possibilità, forse siamo un po' in ritardo, non lo so. Comunque, se volete, mettiamo qualche piccolo brano musicale per un paio di minuti e poi riprendiamo questo discorso così fondamentale del rosario preghiera garantita.
Salve.
Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo questo tema di oggi, no? Cioè il rosario, il Santo Rosario, preghiera garantita, no? Questa catena che ci rannoda a Dio, come diceva Bartolo Longo, diventa per noi, per garanzia proprio del cielo, una preghiera garantita. Garantita poi significa tante cose, no? Tra le cose che significa non solo che ottiene magari, no, quello che noi domandiamo nel rosario pregato come preghiera di domanda, ma preghiera garantita anche perché riesce a entrare nel cuore di Dio. L'angelo ce la porta al cospetto di Dio e quindi è garantita. È come la posta, no? La posta garantita che arriva sicuramente, non rimane perduta. Pensate, cari amici, che il Catechismo della Chiesa Cattolica, quando parla delle varie forme di preghiera, mette in cima a tutte, la preghiera di benedizione e la preghiera di adorazione. E qui veramente dobbiamo cogliere l'importanza anche di queste, se volete, di quest'ordine, di questa graduatoria. Il Catechismo dice che la benedizione esprime il moto di fondo della preghiera cristiana. Il moto di fondo, la benedizione. Essa è l'incontro di Dio e dell'uomo, in essa il dono di Dio e l'accoglienza dell'uomo si richiamano e si congiungono. La preghiera di benedizione è la risposta dell'uomo ai doni di Dio. Poiché Dio benedice, il cuore dell'uomo può rispondere benedicendo colui che è la sorgente di ogni benedizione. Ecco, allora cerchiamo un po' veramente di capire questo fatto. Innanzitutto, Dio ci benedice. Dio ci benedice. Ma che vuol dire benedire? Perché sì, la parola ci dice benedire, vuol dire dire bene, ma è qualcosa di più, no? La benedizione. Quando noi benediciamo qualcuno, per esempio, quando qualcuno viene salvato, no? Da un salvatore, da qualcuno che gli presta soccorso, che cosa gli diciamo? Ma che Dio ti benedica, grazie, che Dio ti benedica. E quindi la benedizione è più che dire bene, è non solo augurarsi il bene, ma proprio è il riconoscere il ruolo di Dio e di noi che siamo le creature. Lui che è il nostro creatore, redentore, santificatore, ci benedice in tutto. In effetti Dio benedice ogni cosa che ha creato. E noi rispondiamo a nostra volta dicendo a Dio che tu sia benedetto. Ecco. E anche alla Madonna. Ecco il rosario, no? Benedetta tu fra le donne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Quindi vedete come nel rosario ripetiamo 50 volte in ogni singola corona la benedizione all'Immacolata e la benedizione a Gesù, la benedizione a Dio. Incredibile, no? Quindi questo è giusto per dire la preghiera, no? Perché è come la preghiera dell'Ave Maria. Poi non ne parliamo quando, cari amici, guardiamo i vari misteri delle corone, partendo dai gaudiosi, per arrivare fino ai misteri luminosi, fino all'istituzione dell'Eucaristia. È tutta una benedizione nella contemplazione di questi misteri. Tra le altre cose, vedete, ecco, si possono fare certe volte delle meditazioni che sono veramente profonde, no? È cosa che è molto gradita a Dio. Quindi Pregare il rosario, non si può fare naturalmente per tutti i rosari che uno recita durante la giornata, se ci auguriamo che se ne recita più di qualcuno, però magari in un rosario più meditato noi ci soffermiamo sui vari misteri e che ne so, prendiamo il primo mistero del rosario dei misteri gaudiosi, no? L'annunciazione dell'angelo a Maria Santissima. Guardate, se ci fermiamo un attimo sulla contemplazione di questo mistero, noi, se siamo superficiali, che cosa diciamo? Ah, beh, sì, l'angelo Gabriele, l'arcangelo Gabriele, annuncia a Maria, che era in preghiera, la volontà di Dio, di farla diventare madre di Dio. Se la vediamo solo così, diventerebbe quasi, come dire, no? C'è posta per te, cioè, verrebbe una cosa superficiale. Invece pensate un po', nel primo mistero gaudioso si cambiano i destini dell'universo, si cambiano i destini di tutte le creature che vivono, che esistono. E anche che sono esistite. Perché? Perché a un certo punto, mentre almeno sulla Terra, perché poi nei Salmi certe volte noi leggiamo, no, l'universo e i suoi abitanti, boh, l'universo, non si sa se questo universo è da intendersi come quello che vediamo oggi con i nostri telescopi, che è un abisso incommensurabile di mondi, di stelle, di miliardi di stelle, di pianeti, di miliardi di galassie. Quindi quello che noi oggi vediamo, cari amici, è una realtà con la quale noi dobbiamo fare i conti, dobbiamo confrontarci. L'universo che noi riusciamo a vedere, che poi più guardiamo lontano nello spazio e più stiamo guardando indietro nel tempo, è qualche cosa di inconcepibilmente enorme, questo universo che adesso riusciamo a vedere. Quello che riuscivano a vedere, non so, San Francesco, Sant'Antonio, che fra poco è la festa di Sant'Antonio, rispetto a quello che vediamo noi, oppure non so, San Pietro, San Paolo, tutta l'umanità da quando ci sono stati Adamo ed Eva, hanno potuto vedere che cosa? Si dice, no, che si riescono a vedere a occhio nudo sia nell'emisfero australe che nell'emisfero boreale circa 6.000 stelle si vedono a occhio nudo. Poi vediamo i pianeti, e quindi Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, eccetera, eccetera, il Sole e la Luna. Fine. Questo è quello che hanno visto quelli prima di noi. Ma noi, cari amici, noi vediamo un universo che è qualcosa che ci porta proprio a dire: mio Dio, chi sei tu e chi sono io, come diceva San Francesco, cioè chi siamo noi in questo universo sconfinato che è un abisso di, ripeto, non bastano i numeri, no? Le cifre, miliardi, miliardi, non capisce più niente. Quindi l'universo è immenso e l'ha creato Dio. E noi stiamo qui dentro. Vediamo tutte queste cose, dovremmo tutti metterci in ginocchio dicendo appunto: Signore, noi siamo un nulla. Che cos'è l'uomo perché te ne dia pensiero? Cos'è l'uomo perché te ne curi? Eppure ci ha fatto poco meno degli angeli, no? Di onore e di gloria ci ha generati. Quindi, ebbene, cari amici, questo significa che cosa? Significa che il destino dell'intero universo è cambiato all'annunciazione di Maria Santissima e al suo sì. Pensate, prima l'umanità, fermandoci alla Terra, poi se scopriremo che esiste qualche altro pianeta, chi lo sa, ma comunque guardando gli esseri umani, perché poi dopo esistono altri esseri che non si giovano di questa cosa, ma noi esseri umani che eravamo destinati a non vedere mai Dio, pensate, io, voi, noi tutti, cari amici, eravamo destinati a, nella migliore delle ipotesi, una specie di limbo. Cioè, magari un giusto sarebbe rimasto nel seno di Abramo, ecco, cioè in questo Sheol, non lo so, ma non avremmo mai potuto vedere, godere la visione beatifica del paradiso. Il cielo era chiuso. L'umanità si era consegnata a Satana, cioè noi con i nostri peccati ci eravamo preclusi la via del cielo. Chi ce l'ha riaperta questa via, cari amici? Chi ce l'ha riaperta? A prezzo del suo sangue, a prezzo di sofferenze indicibili per ciascuno di noi. Nostro Signore Gesù Cristo, il Redentore, e Maria Santissima, nostra Madre, corredentrice. Dobbiamo stare molto attenti. In quel momento la Madonna ha detto sì, accetto tutto questo, lo farò per amore di Dio e dei miei figli che siamo noi. Cari amici, questo ci deve fare molto riflettere, perché pensate quando soffre una donna, quando mette al mondo un bambino in maniera naturale, no? Senza il parto cesareo, è un'operazione vera e propria. Ma se il parto è un parto normale, quante sofferenze per una mamma che mette al mondo un uomo, no? Quante sofferenze. Chi ha avuto dei figli, e poi soprattutto le donne che hanno avuto la grazia di concepire e di mettere alla luce dei bambini, sanno quanti dolori affliggono la donna durante il parto. Poi la gioia di vedere questo bimbo, che è un altro uomo che Dio ha dato alla terra e al cielo, la gioia sorpassa e fa dimenticare tutti i dolori. Non lo dice anche Gesù, che la donna, subito dopo aver messo alla luce un essere umano, si dimentica dei dolori che ha patito. Allora, cari amici, facciamo questa riflessione. E se questo bambino nascesse morto, come capita? Pensate, quanti dolori per portare alla luce un bambino morto. I dolori ci stanno lo stesso, ma la vita non c'è, il bambino è morto. Questa è la situazione della nostra Madre Celeste, che ci partorisce uno per uno. Anche se noi non nasceremo mai al cielo, anche se noi, nonostante il sacrificio di Gesù, il sacrificio di Maria, andiamo a finire nella perdizione. Che ingiustizia, che tragedia, che lacrime, che dolori. Perciò la Madonna piange, no? Perciò la Madonna piange, ce l'ha detto proprio benissimo a Fatima, altre volte apparsa in lacrime. Perché tutti i suoi dolori per mettere alla luce un disgraziato come noi, che se alla fine della vita si danna l'anima. Questo, guardate, è il male più terribile che possiamo immaginare. E allora ecco qua, nel primo mistero gaudioso si cambiano le sorti dell'universo, si cambiano le sorti dell'umanità, si cambiano le sorti di ciascuno di noi. Io potrò potenzialmente, potrò potenzialmente andare in paradiso perché qualcuno mi ha riaperto la strada verso il cielo. Adesso tocca a me, adesso tocca a noi, adesso tocca a ciascuno di noi rendersi innanzitutto conto che questa riapertura, che questa potenzialità hanno avuto un prezzo altissimo da parte di Gesù e di Maria. Non possiamo vivere come se non sapessimo questa cosa. Eh? Non possiamo vivere senza vedere le piaghe di nostro Signore e di Gesù, dell'Immacolata. Allora, cari amici, per dire come il Santo Rosario, se uno ci si mette un po', può diventare un capolavoro, no? È chiaro che se uno poi avesse la possibilità, oppure la volontà, perché poi di questo si tratta, magari, no? Di riflettere per ogni mistero del Santo Rosario, il Rosario è una scuola di Vangelo, è la preghiera che appunto questo momento è la preghiera più gradita a Dio. Molti rosari, dice qua la Madonna Akita, molti rosari penitenziali. Visto che tra poco è la festa di Sant'Antonio, vi voglio ricordare anche un'altra cosa che diceva Sant'Antonio proprio al riguardo della preghiera. Perché Sant'Antonio era un tipo che è vissuto pochissimo. Sant'Antonio è morto a 36 anni. Ma vi dico, cari amici, che la santità di Sant'Antonio era qualcosa di, come dire, di più che ammirevole, no? Era qualcosa di commovente, no? Proprio come San Francesco, un alter Christus. Perché Sant'Antonio, ogni parola che diceva, ti trapassava l'anima. Ecco. E a proposito della preghiera, perché mo mi ricordo questa cosa che ha detto Sant'Antonio, Sant'Antonio si raccomandava su questo fatto qua. Dice, nella preghiera noi dobbiamo sempre ringraziare, no? L'abbiamo detto anche qua, no? Che ci stanno queste forme di preghiera, la benedizione, adorazione, domanda, intercessione. Ringraziamento e lode. Allora, a proposito del discorso del ringraziamento, Sant'Antonio diceva questo: dice tu, immaginiamocelo, no, che si rivolgesse a ciascuno di noi, ecco. Dice tu devi ringraziare sia per le cose buone, intendeva dire, non so, le grazie che abbiamo ricevuto, la vita, no? Diciamo che è facile, no? Ringraziare Dio per le grazie che abbiamo ricevuto, per tutte le cose buone che abbiamo ricevuto. Ma guardate quanto era matematico Sant'Antonio. Ma devi ringraziare Dio anche per le cose neutre, e qui intendeva moralmente neutre. Che ti posso dire? Ringraziare Dio per come è fatto la terra, per quanto è bello il cielo, per quanto è bello il tramonto, per quanto è bello i fiori, eccetera, no? Le cose neutre, sempre grazie di Dio, la bellezza delle creature, quindi devi ringraziare per le cose neutre, devi ringraziare Dio anche, diceva Sant'Antonio, per le cose che ti danno da soffrire. E qua ci ricordiamo chi è San Francesco, no? È tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi diletto, diceva San Francesco. E qui Sant'Antonio stava sulla stessa lunghezza d'onda, no? Si dice così, sulla stessa lunghezza d'onda di San Francesco. Ma poi Sant'Antonio aggiunge una cosa strepitosa, dice, tu devi ringraziare Dio anche per le cose che ancora non avvengono. Pensate un po', questo santo che cosa ci dice? Devi ringraziare Dio anche per le cose che ancora non avvengono. E se ci riflettete, cari amici, quanti di noi aspettiamo delle grazie, aspettiamo degli aiuti, aspettiamo dei cambiamenti, aspettiamo il destino, quello che è di noi stessi? Ebbene, Sant'Antonio diceva, devi ringraziare Dio anche per le cose che ancora non avvengono. Ma su che cosa si appoggia questa cosa di Sant'Antonio? Si appoggia su una realtà che lui aveva molto chiara e che noi un poco di meno, e cioè che davanti a Dio non esiste passato, presente, futuro, qui, là, altrove. Per il Signore, tutto è ora e qui. Cioè, non esistono le categorie che abbiamo noi, che siamo immersi nel tempo che Dio ci dà, che non sappiamo quant'è e che potrebbe finire da un momento all'altro, no? Dovremmo consegnare il tema, no? Tutti a scuola, no? A un certo punto suona la campana. E il professore di italiano dice: consegnate, consegnate quello che avete scritto, portatemi qui i fogli. Ma devo scrivere ancora qualcosa? Consegnate, mettete la firma, mettete i temi sulla cattedra. Cari amici, cari fratelli miei, tutti dobbiamo consegnare la nostra vita, tutti, tutti. Nessuno di noi può dire voglio un altro quarto d'ora, ce l'ha detto Gesù, no? Nessuno di noi può aggiungere un solo quarto d'ora alla propria vita. Quindi, Sant'Antonio che sa che Dio ci ha tutto davanti, ci ha davanti a sé pure la nostra fine, che noi non sappiamo né dove né quando, perciò ci dice vegliate e pregate perché non sapete né l'ora, né il giorno né l'ora, ma davanti a lui già c'è tutto. Allora io devo ringraziare anche per le cose che nel mio tempo, nella mia vita, ancora non succedono. Belle, brutte, cattive, disgrazie, tutto è grazia. Mamma mia, Sant'Antonio, che Dio lo benedica, appunto. La benedizione. Benediciamo anche i santi. Ora ci avviamo un po' alla conclusione del discorso perché dicevamo che nel Santo Rosario noi abbiamo la possibilità di fare delle grandi riflessioni, di capire bene. E poi questo è il succo del discorso, vedete, guardate che l'umanità, il grosso male in questo momento dell'umanità non solo è stato l'allontanamento da Dio, perché è una cosa evidentissima, ci stiamo allontanando da Dio, non preghiamo più, come ho detto poc'anzi, come si pregava una volta, si prega sempre di meno. Vergogna, cari amici, vergogna per noi cristiani e cattolici. Ma voi avete visto come pregano i musulmani? Ma voi avete visto come pregano i buddisti addirittura? Né? Cioè, adesso, per carità, loro stanno in una situazione disastrosa perché loro adorano un Dio che non li salva, che non è un Dio, no? Vanno appresso a una cosa che loro pensano sia Dio, ma non è il vero Dio, no? E questo li mette fuori gioco. Ecco, parliamoci chiaro. Però quel poco di vero che c'è in tutte le religioni, anche in quelle che addirittura combattono il cristianesimo, per quel poco di bene che ci sta lì dentro, loro sono abbacinati, loro sono meglio di noi, pregano più di noi. Che cosa deve dire il nostro Signore? Che cosa deve dire la Madonna, no? Insomma, è come se io conoscessi la vera persona, appunto, no? Che è Dio, quello vero, e dessi tutto per scontato, no? E quindi lo prego così, superficialmente, poco, addirittura niente. Ora, non è solo, abbiamo detto, preghiera di ringraziamento, come quella che ci diceva Sant'Antonio. Esiste anche, se al secondo posto, la preghiera di adorazione. Qui, negli ultimi minuti che mi rimangono, quindi un altro pugno di minuti, mi volevo soffermare, perché l'adorazione, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è la disposizione fondamentale dell'uomo che si riconosce creatura davanti al suo creatore. Si fa l'adorazione eucaristica nelle nostre chiese, si fa l'adorazione di Gesù sacramentato ed è un momento importantissimo perché questo Gesù rimasto prigioniero sulla terra, starci vicino, per dire io rimarrò con voi fino alla fine del tempo, nel tabernacolo. È solo ed è spesso abbandonato, come ci dice anche Sant'Alfonso Maria dei Liguori. In alcuni posti proprio Gesù sacramentato è abbandonato. E allora l'adorazione è importantissima perché mettersi davanti al Gesù esposto è la disposizione fondamentale dell'uomo che si riconosce creatura davanti al suo creatore. No? San Francesco, mio Dio, chi sei tu e chi sono io? E anche nell'adorazione eucaristica noi proclamiamo Dio che cosa? Tu sei re, no? Tu sei re. Questa è la canzone che noi cantiamo davanti a Gesù. Quindi si esalta la grandezza del Signore che ci ha creati, l'onnipotenza del Salvatore che ci libera dal male e ci prostriamo in silenzio al cospetto di Dio. Ora, l'adorazione che è così bella, è così gradita e che consola tanto nostro Signore e l'Immacolata, che cosa presuppone? Presuppone che noi crediamo alla presenza vera di nostro Signore nella Santissima Eucaristia. È vero, noi non lo vediamo nella sua natura di uomo e di Dio, ecco, è velato dalle specie eucaristiche. È un pezzettino di pane, pensate un po', quel Dio onnipotente che mantiene l'universo con una mano. E chi sa che cos'è l'universo comincia a capire qualcosa. Quel Dio onnipotente che mantiene tutto l'universo con una mano, noi quando riusciamo a sollevare 30 kg, 40 kg, non lo so, quelli più forti fanno il sollevamento dei pesi, sembra che chissà che cosa hanno fatto, no? 100 kg, 200 kg. Dio regge tutto l'universo, la Terra, il Sole, il sistema solare, le stelle, miliardi di stelle, che lui chiama ciascuna per nome, che bello, no? Chiama ciascuna per nome. Ebbene, quello stesso Dio che mantiene l'universo con una mano si è fatto un pezzettino di pane, no? Per stare vicino a noi. Ecco, questa è l'adorazione che possiamo fare al nostro Signore. Re della gloria, che proclamiamo credendo che lui sia realmente presente nella sua sostanza, nella Santa Eucaristia, che come dicevamo è la riassume tutte le forme di preghiera. Beh, diremmo che adesso ci possiamo fermare qua, ci risentiamo fra 7 giorni. Ave Maria.